degno di una tavola lombrosiana, aveva estratto da pensieri ancora più bui e chiusi del suo volto un'idea che subito gli era parsa risolutiva per i problemi dell'ordine pubblico nel sud. Di quest'idea aveva fatto partecipe il suo collega che dell'esercito si occupava e che pareva nesciri paro paro da un'illustrazione di Pinocchio. Quindi i due avevano risolto di inviare in Sicilia alcuni reparti militari a scopo di controllo del territorio, in modo da alleggerire carabinieri, poliziotti, servizi di informazione, nuclei speciali operativi, guardie di finanza, della stradale, della ferroviaria, della portuale, membri della superprocura, gruppi antimafia, antiterrorismo, antidroga, antirapina, antisequestro e altri per brevità omessi in ben altre faccende affaccendati. In seguito a questa bella pensata dei due eminenti statisti, figli di mamma piemontesi, imberbi friulani di leva che fino al giorno avanti si erano arricreati a respirare l'aria fresca e pungente delle loro montagne, si erano venuti a trovare di colpo ad ansimare penosamente, ad arrisaccare nei loro provvisori alloggi in paesi che stavano sì e no a un metro d'altezza sul livello del mare, tra gente che parlava un dialetto incomprensibile fatto più di silenzi che di parole, di indecifrabili movimenti delle sopracciglia, di impercettibili increspature delle rughe. Si erano adattati come meglio potevano, grazie alla loro giovane età, e una mano consistente gli era stata data dai bigatesi stessi, inteneriti da quell'aria sprovveduta e spaesata che i picciotti forastieri avevano. A rendere però meno duro il loro esilio ci aveva pensato Gegé Gullotta, uomo di fervido ingegno, fino a quel momento costretto a soffocare le sue naturali doti di ruffiano nelle vesti di piccolo spacciatore di roba leggera. Venuto per vie tanto traverse quanto ministeriali a conoscenza dell'imminente arrivo dei soldati, Gegé aveva avuto un lampo di genio e per rendere operativo e concreto quel lampo si era prontamente rivolto alla benevolenza di chi di dovere, onde ottenere tutti gli innumerevoli e complicati permessi indispensabili. A chi di dovere? A chi, cioè, il territorio realmente controllava e non si sognava nemmeno lontanamente di rilasciare concessioni su carta bollata. In breve, Gegé poté inaugurare alla Mannara il suo mercato specializzato in carne fresca e ricca varietà di droghe sempre leggere. La carne fresca in maggioranza proveniva dai paesi dell'est, finalmente liberati dal giogo comunista che, come ognun sa, negava ogni dignità alla persona umana. Tra i cespugli e l'arenile della Mannara, nottetempo, quella riconquistata dignità tornava a risplendere. Non mancavano però femmine del terzo mondo, travestiti, transessuali, femminelli napoletani e viados brasiliani, ce n'era per tutti i gusti, uno scialo, una festa. E il commercio fiorì, con grande soddisfazione dei militari, di Gegé e di chi a Gegé aveva accordato i permessi ricavandone giuste percentuali. Pino e Saro si avviarono verso il posto di lavoro ammuttando ognuno il proprio carrello. Per arrivare alla Mannara ci voleva una mezz'orata di strada, se fatta a piedi lento come loro stavano facendo. Il primo quarto d'ora se lo passarono mutangheri, già sudati e impiccicaticci. Poi fu Saro a rompere il silenzio. «Questo pecorilla è un cornuto», proclamò. «Un grandissimo cornuto», rinforzò Pino. Pecorilla era il caposquadra addetto all'assegnazione dei luoghi da pulire e chiaramente pasceva odio profondo verso chi aveva studiato, lui che era riuscito a guadagnarsi la terza a 40 anni perché Cusumano aveva parlato chiaro col maestro. E così strumentiava in modo che il travaglio più avvilente e gravoso cadesse sempre sulle spalle dei tre diplomati che aveva in forza. Quella stessa mattina infatti a Cicco Loreto aveva segnato il tratto di banchina da dove salpava il postale per l'isola di Lampedusa. Veniva a significare che Cicco, ragioniere, sarebbe stato costretto a ragionare con quintali di rifiuti che vocianti frotte di turisti, multilingue sì, ma accomunati dal totale disprezzo verso la pulizia personale e pubblica, avevano lasciato dietro di loro in attesa dell'imbarco nelle giornate di sabato e domenica. E magari Pino e Saro, alla Mannara, avrebbero trovato il viri-viri dopo due giorni di libera uscita dei militari. Arrivati all'incrocio di via Lincoln con viale Kennedy, a Vigata esistevano anche un cortile Eisenhower e un vicolo Roosevelt, Saro si fermò. «Faccio un salto a casa a sentire come sta o Picciriddu», disse all'amico. «Aspettami, questione di un minuto». Non attese la risposta di Pino e si infilò nel portone di